ciao a tutti.
Chi vi parla è Claudio Simeoni, insieme a Francesco dell'Istituto Militare di Studi Politici. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, indirizzo dell'Istituto Militare di Studi Politici e casella postale 53 Marostica Vicenza. Allora, noi abbiamo tutta una serie di cose e anche abbastanza corpose da fare in questa trasmissione, perché anche se programmi delle cose tranquille, sì, poi arrivano sempre le urgenze e le necessità di parlare. Allora, niente, così a grandi spanne, io lascerei innanzitutto
parliamo dell'attualità, visto che la cosa è stata interessante. Io non ho visto tutto quanto la sentenza, ho visto solo il telegiornale, però da quello che ho capito, a parte le campagne pubblicitarie che hanno fatto inizialmente, che cercavano di presentarla come una cosa diversa, a me, sebbene dagli elementi che hanno passato, dalle informazioni, è una sentenza molto interessante che può essere usata anche in positivo, anche perché se è vero quello che riportavano i giornali delle dichiarazioni dell'avvocato dello Stato, anche lui ne ha preso delle belle patoste con questa sentenza qua.
Dunque, allora, praticamente per i radioascoltatori stiamo parlando della sentenza che è uscita ieri dalla Corte Costituzionale in relazione al crocifisso. Va bene, allora cominciamo da questo, che è forse la cosa più grossa, esatto, che ci sia. Se i radioascoltatori hanno letto i giornali o hanno visto i lanci, non so, tipo televideo, eccetera, il titolo, io non ho visto i giornali di oggi, per cui mi scuso, io ho smesso di lavorare alle 2, mi sono alzato alle 3 e mezzo.
No, c'è stato qualche giornale che è stato abbastanza preciso, che ha riportato il fatto che era del TAR del Veneto, che dava dei riferimenti sul discorso che non era una legge dello Stato, ma che era una sentenza amministrativa.
Ecco,
alcuni giornali hanno avuto un tiro avanti corretto.
Questo è, leggerò i giornali, comunque vado a memoria di ieri, quella televideo e alcuni lanci, il crocifisso resta in aula, era il titolo. In realtà, quando è stato avvenuto questo lancio, anche la Brichetto, alias ministro Moratti, si è affrettata a dire il crocifisso resta e anche i presepi, perché sono simboli d'amore, bisogna farli. Cioè, questa deficiente, questa cretina, non si è nemmeno letta la sentenza della Corte Costituzionale e non si è nemmeno guardata cosa implica quella sentenza, perché la Corte Costituzionale è un tribunale che emette delle sentenze. Comunque emetta le sentenze, dà delle motivazioni, e quelle motivazioni sono delle vere e proprie sentenze sempre e in ogni caso. Ora, bisogna essere cretini a fare delle dichiarazioni come ha fatto la Brichetto e il ministro Moratti in quella situazione, oppure in malafede, scegliete quello che vi pare.
Le dichiarazioni della Moratti sono state simili alla CEIE. La CEIA ha cercato di camuffare la sentenza, per me, cercando di usare un titolo che non corrisponde neanche alla realtà.
Allora, proviamo un attimino a ricapitolare cosa è successo. È successo che una persona laica ha fatto ricorso al TAR perché venga rimosso nella sua scuola il crocifisso, cioè nell'aula della figlia il crocifisso. Il TAR, anziché emettere una sentenza di quello che doveva emettere, ha preferito rivolgersi alla Corte Costituzionale. Ora, ci chiediamo perché il TAR si è rivolto alla Corte Costituzionale? Cioè, è possibile secondo voi che un magistrato di merito, cioè un magistrato che va a sentenza, non conosca nemmeno le funzioni delle varie magistrature? Cioè, è possibile che il magistrato del TAR non conosca le funzioni del magistrato del penale, della corte d'assise o del tribunale?
Per motivare un'ulteriore sentenza.
Ma secondo me l'ha fatto per un motivo, cioè anche lui è stato tratto in inganno. Cioè, se voi ricordate, io sto andando a memoria perché non ho la rassegna stampa, però me la riprocuro, non vi preoccupate, tanto farò una pagina web che non finisce più, anzi ne farò 6 pagine web, anche sospendendo quello che sto facendo adesso. E se voi andate a memoria, vi ricordate al processo Abdel Smith per il crocifisso, quando il tribunale, quando venne affermato che c'era una legge dello Stato che non fu mai abrogata, e fu ed era quella legge del Regio Decreto che imponeva i crocifissi nelle aule, ve lo ricordate voi questo? Ebbene, secondo me c'è stato un errore fatto dal magistrato del tribunale amministrativo, il quale ha pensato che effettivamente quella fosse una legge ancora in vigore. E secondo me è stato un autoinganno, cioè si è talmente pompata la faccenda che si credeva che effettivamente ci fosse una legge che obbligasse ad esporre il crocifisso. Questo poi, si è ingannato.
Poi è venuto fuori quel discorso che praticamente era soltanto un decreto amministrativo che faceva l'inventario dei beni scolastici.
Sì, e questo è la cosa drammatica, è questo. Cioè che la Corte Costituzionale chiaramente ha dovuto prendere questa cosa che gli è arrivata dal Veneto e ha dovuto analizzarla. Siccome la Corte Costituzionale ha mezzi e professionalità, per fortuna, ha analizzato la questione del crocifisso. Ebbene, la Corte Costituzionale, io qui ho la sentenza sotto perché io sono andato sul sito della Corte Costituzionale, mi sono scaricato la sentenza, ce l'ho qua e dopo magari se c'è tempo ve la leggerò. La Corte Costituzionale ha sentenziato
che non essendo legge, essendo un fatto amministrativo,
sì,
è di competenza di un decreto amministrativo.
Esatto, lei
ha torto anche l'avvocato dello Stato, perché l'avvocato dello Stato diceva che era derivava da un obbligo legale della Costituzione, in quanto la Costituzione ce l'ha concordata.
Esatto. La Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso del Tribunale del Veneto perché non esiste nessuna legge che obblighi o che dica o che faccia o che invita ad esporre il crocifisso. Cioè è micidiale se voi ci pensate. Cioè questi stavano contrabbandando che esisteva una legge che permette il crocifisso, in realtà era un atto di terrorismo, un atto di eversione dell'ordine costituito fatto da sindaci, da presidenti della provincia, dallo stesso ministro Moratti, dai presidi delle scuole, che aveva un solo scopo, stuprare i ragazzi costringendoli a sottomettersi al macellaio di Sodoma e Gomorra e dal pazzo di Nazareth. Non c'era nessuna legge, ma solo una volontà terroristica ad opera di queste persone, che era una volontà eversiva nei confronti della Costituzione. Davanti a una cosa del genere, la Corte Costituzionale, minimo, si sarà sbracata dalle risate, minimo. Cioè, minimo che si sia sbracata dalle risate.
Infatti hai detto che non era di loro competenza, in quanto era un atto amministrativo, non era una legge. Se la Corte Costituzionale deve valutare se le leggi sono conformi al dettato alle norme giuridiche, e siccome questa non è una legge ma un decreto amministrativo, significa che se qualsiasi scuola può decretare di togliersi il crocifisso.
La Corte Costituzionale ha un compito, cioè ha il compito preciso di abrogare quelle leggi, sul ricorso naturalmente, quelle leggi che non sono in sintonia con la Costituzione della Repubblica Italiana.
Ma siccome la legge sul crocifisso non c'è...
Siccome non esiste nessuna legge, ma è solo una volontà di danneggiare, di turlupinare, terroristica, mafiosa, delinquenziale, di alcune persone che vogliono stuprare i bambini imponendo il crocifisso, la Corte Costituzionale deve rigettare il ricorso. E allora ci sono due strade per eliminare il crocifisso. La strada amministrativa, che è il TAR, che adesso tutto l'incartamento torna al TAR del Veneto, al magistrato, il quale dovrà emettere la sentenza. E la strada penale, perché c'è anche la strada penale, perché mettere fuori il crocifisso è offesa al sentimento religioso di tutti coloro che non sono cristiani, in quanto il crocifisso rappresenta principi morali avversi alla Costituzione. O noi conosciamo le regole civili e rispettiamo le regole civili, e queste regole civili sono date dalla nostra Costituzione, o noi facciamo del terrorismo, pretendiamo la violazione del dettato costituzionale e pretendiamo la sottomissione a una figura criminale che è quella del pazzo di Nazareth. E questo è un atto di terrorismo, e diventa terrorismo perché è un atto di violenza nella psiche, specie dei ragazzi che non si possono difendere. È una porcata, una vigliaccata, un'infamia, non so come spiegarvela. È un atto criminale. Esporre il crocifisso è un atto criminale, voluto da criminali affinché non sia applicato il dettato costituzionale. È un'offesa alla Costituzione della Repubblica. Articolo 7 della Costituzione.
Posso dire una cosa sull'argomento? Allora, un amico mi ha recuperato un testo di sociologia criminale.
Ah!
È un testo di sociologia criminale, è un testo del 1903. Perciò è uno studio fatto sulla sociologia criminale. 1903. Scrive, ordine religioso, la soppressione dei conventi, il divieto delle processioni, dei pellegrinaggi, il matrimonio dei ecclesiastici appaiono ad evidenza utili sostitutivi penali per impedire molti reati contro le persone, il buon costume, oppure infanticidi e procurati aborti. Questo è un testo di sociologia criminale del 1903.
Per cui avevano già capito com'era il meccanismo.
Cioè, sostituto, cioè l'abolizione anche dei pellegrinaggi come un sostituto per impedire reati penali. 1903, sociologia criminale.
Sì, noi lo sappiamo che queste cose si sanno, come sappiamo che dei politici sono disposti a qualsiasi vigliaccata, qualsiasi porcata nei confronti della società civile per assicurarsi un pugno di voti. Ho qui l'articolo del prete che è fallito comprando bandiere a Forza Italia. Beh, Forza Italia può essere come qualunque altro partito, però è importante che noi riusciamo a comprendere questo, perché altrimenti non comprendiamo nemmeno la struttura della società civile che noi abbiamo, che è una struttura della società civile che viene fuori dal sangue, viene fuori proprio dalle lotte contro l'orrore cattolico, l'orrore monoteista. I terroristi sono i cattolici. Volevo aggiungere prima che la Costituzione ammette l'articolo 7 e il concordato, nulla toglie al discorso concordatario. Infatti il discorso concordatario blocca l'azione penale dello Stato nei confronti dei cattolici finché i cattolici fanno atti di culto, ma solo nella misura in cui i cattolici fanno atti di culto. Quando quegli atti vengono estesi al tessuto sociale, cioè vengono imposti alla società, è un atto di terrorismo nei confronti della società. Cioè costringere dei bambini a battezzarsi, costringere dei bambini a pregare, è un atto di terrorismo, perché è un atto militare, cioè di devastazione psichica del bambino.
Obbligarli a fare i presepi.
È un atto di terrorismo, è un atto criminale. È questo che bisogna riuscire a comprendere, che altrimenti non riusciamo a comprendere in che società noi viviamo. La Corte Costituzionale si è comportata in maniera perfetta, direi, cioè ha fatto il suo lavoro, cioè non gli frega niente da una parte né l'una all'altra. La Corte Costituzionale ha piantato in testa il diritto costituzionale, ha impiantato in testa la Costituzione e agisce in funzione della Costituzione. Chiaramente avrebbe dovuto essere il magistrato del TAR a effettivamente far rimuovere dalla scuola il crocefisso, perché questo è il suo compito, la sua funzione.
Sai, il maestro del TAR l'ha fatto perché se l'avesse fatto tutti gli avrebbero raccontato che aveva violato la legge, invece sì. Così lui ha detto: io mi sono interpellato, è di mia competenza.
Cioè, può essere anche questo, in effetti, anche intelligente come mossa. Però noi abbiamo un altro aspetto con questa dichiarazione della Corte Costituzionale. Noi abbiamo che l'esposizione del crocefisso è un arbitrio delle persone che lo fanno, sì. Per cui è un atto di violenza da parte delle persone che lo espongono. E a questo punto diventa offesa il sentimento religioso ogni volta che il crocefisso viene esposto. A questo punto si può ricorrere al magistrato penale proprio per chiedere il risarcimento danni ad opera di chi espone il crocefisso. Io farò delle pagine web, ci lavorerò, perché è importante la questione. Secondo me non è stata compreso fin da inizio cosa ha fatto la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale fa una delibera in merito a chi la chiede. Le implicazioni della delibera sono in mano ai giuristi. Però siccome bene o male ogni tanto ci siamo infarciti di queste cose, qualcosina ne sappiamo, anche perché sai, forza di dai e dai e dai, anche un succon come me come Francesco, prima o dopo qualcosa che entra nella testa e riescono a capire quelli che sono i meccanismi, le conseguenze di tutto questo. Noi non mettiamo la testa sotto la sabbia, non facciamo finta di non vedere la realtà, ma è questa la realtà. Io vi leggo solo un piccolo passo che ho sottolineato della...
No, ma leggere i punti salienti perché è importante far capire che, sai, la campagna mass mediatica è stata incentrata a dire il crocifisso non si può togliere.
Invece esattamente il contrario. Allora, dice che per quanto riguarda l'articolo 686 del disegno di legge numero 297 del 1994, non può ricondursi ad esso la fermata perdurante vigenza delle norme regolamentari richiamate, poiché l'eventuale salvezza ivi prevista di norme non incluse nel testo unico e non compatibili con esso può concernere solo disposizioni legislative e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel testo unico medesimo, in conformità alla delega di cui l'articolo 1, legge 10 aprile 1991, come sostituto articolo eccetera, che l'impugnazione delle indicate disposizioni del testo unico si appalesa dunque il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate, norme prive di forza di legge sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale né conseguentemente un intervento interpretativo di questa Corte. Cioè praticamente, Francesco guarda un po', no, però il problema è che le norme che regolano il crocifisso non hanno valenza di legge, ma solo, hanno solo valenza di regolamento. Il regolamento è un atto soggettivo di una persona che, violando il dettato costituzionale, crea un reato, mette in essere delle azioni delinquenziali al fine di assicurarsi un ingiusto profitto. Che sì, è l'assoggettamento delle persone, che è di qualunque natura.
Qualsiasi persona che hanno autorità, a cominciare ad esempio dei presidenti di seggio, a cominciare dei presidi, che dicono che applicano la legge, dichiarano una cosa, una falsità, che non applicano la legge. Seconda cosa, se non sono disposti a rimuovere i crocifissi, lo fanno per volontà propria. Esatto. Di conseguenza lo fanno per volontà propria, ma impongono qualcosa che loro potrebbero benissimo fare, quello di rimuovere i crocifissi, di fronte alla richiesta, in quanto loro dovrebbero amministrare la cosa, e se gli amministrati vogliono che il crocifisso non ci sia, il crocifisso deve sparire.
Che pertanto la questione posta è sotto ogni profilo manifestatamente inammissibile. Cioè la Corte dice, noi non possiamo dare una di incostituzionale su un regolamento
che non ha porta di legge,
capito? Io spero di essere stato abbastanza chiaro nel spiegare questo. Naturalmente, torno a ripetere, si può leggere tutta la sentenza, però questa è il succo della sentenza, il senso della sentenza. Naturalmente le sentenze della Corte Costituzionale sono dei veri e propri trattati di giurisprudenza, cioè non è semplicemente una cosa buttata là. Io ho avuto modo di leggermi, scaricato dal sito del CESNUR, la sentenza della Corte Costituzionale sull'abolizione del reato di plagio. Bene, è un trattato di giurisprudenza che parte dalla legislazione romana, fa parte per la legislazione del, non so, Granducato di Toscana, Regno delle Due Sicilie, fino ad arrivare insomma alla legislazione attuale. E in realtà tutte le sentenze della Corte Costituzionale sono dei veri e propri trattati di giurisprudenza, e secondo me leggerli serve molto per capire come funzionano i meccanismi di giurisprudenza. Certo che quando uno ha i rimandi, legge del 26 aprile 1928 numero 1297, diventa un po' complicato perché non hai sotto mano le cose, però quando si capisce il senso della sentenza si riesce a capire anche il meccanismo e dove la sentenza va a parare. Questa è una sentenza micidiale per i cattolici, è la peggiore sentenza che i cattolici potevano avere. Ora sappiamo che chiunque espone pubblicamente un crocifisso in luogo pubblico commette un reato di offesa al sentimento religioso, commette un reato di terrorismo al fine di destabilizzare la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Stato Democratico. Questo adesso lo sappiamo, per cui il reato è in sé gravissimo. Adesso si tratta di fare in modo che la magistratura cominci a considerare questo come un reato da perseguire d'ufficio, perché dopo va perseguito d'ufficio sto reato. è di una gravità enorme. Cioè, questa sentenza della Corte Costituzionale è la peggiore che ci sia.
Cioè, la peggiore
per i cattolici è la peggiore sentenza che potevano avere. In pratica, tutto ciò che hanno fatto finora erano offese, insulti, offese alla società civile, alla Costituzione e alle regole del vivere civile. Non lo dico io, lo dice la Corte Costituzionale. Non avevano nessun motivo per farlo, hanno violentato le persone. Credo che sia una cosa che si può dirla tranquillamente proprio basandosi su questa sentenza.
Sì, perché anche poi se poi era la dichiarazione dell'avvocato dello Stato che diceva che derivava da un obbligo costituzionale in quanto concordato e citato all'interno della Costituzione, significa, se la dichiarazione è vera, attribuita all'avvocato dello Stato, che anche l'avvocato dello Stato o faceva i salti mortali per giustificare la cosa o non conosceva le norme, cioè è più probabile che lo facesse per motivi di comodità politica, di convenienza verso il Vaticano. Però questo significa che pur di imporre, perché logicamente abbiamo visto, siamo arrivati al fatto che a Treviso qualcuno ha proposto di schedare le maestre che non fanno i presepi. Non so se lo sai questo qua.
Sapevo la questione di Treviso.
Comunque qualcuno è arrivato a proporre...
È un atto di terrorismo. Di eversione dell'ordine costituito.
Appunto, cioè, la scusa di dire è una legge, è un obbligo... Bisogna che il Parlamento si pronunci perché per tirare via il crocifisso la cosa è impossibile. In realtà questa è una scusa che con la sentenza viene a sparire, viene a essere cancellata, viene a essere eliminata. Di conseguenza tutte le persone sanno che quando avranno un interlocutore che ha qualche potere e sostiene che non può farlo, che non vuole farlo, sta dicendo delle cose che non sono corrispondenti alla realtà delle cose. E perciò la strada per togliere il crocifisso in molti ambiti si fa aperta.
Infatti anche sui monti si apre la strada per togliere il crocifisso, anche per strada si apre la strada per togliere i capitelli, si apre la strada per tutto, è questione di tempi e di modi. Una volta che la strada è aperta, comunque penso che fermerò il lavoro che sto facendo e farò un paio di pagine web minimo su questa storia, insomma, perché è abbastanza importante la faccenda, capisci? Anche perché è facile vendere fumo quando nessuno va a leggersi una sentenza della Corte Costituzionale, no?
Guarda, io per intuire la cosa ho dovuto vedermi 5 telegiornali. Dopo 5 telegiornali ho capito che la notizia data all'inizio era completamente, cioè, falsa rispetto alla realtà. È stato sotto un telegiornale che ha motivato il fatto che la Corte Costituzionale diceva, essendo un dato amministrativo, non una legge, noi non possiamo intervenire. Mi sono dovuto vedere 5 telegiornali prima di capirlo anch'io, insomma, cioè, pur essendo attento alla tematica, è una cosa che ci interessa, significa che hanno voluto creare, con le dichiarazioni, io ho visto la dichiarazione televisiva della Moratti e di quella della CEI, sembrava che confermasse tutte le loro tesi. Se poi andiamo a capire le conseguenze, probabilmente si sono accorti anche loro e creiamo una campagna fumogena. Sai perché? C'è un dato sociologico che dicono che quando una notizia viene data, anche se viene smentita, il 70% delle persone crederà ancora alla notizia data. E probabilmente loro vorranno creare un'opinione pubblica che sia convinta che il crocifisso è riconosciuto, è concesso, che non può essere tolto. In realtà con questa sentenza il crocifisso può essere tolto in qualsiasi momento.
Sì, in effetti è l'inizio di un processo, anche se vogliamo anche abbastanza lungo, di trasformazione della società in cui viviamo. Certo che finché abbiamo dei razzisti che vogliono che il crocifisso resti perché a loro piace così, ovvio che purtroppo le cose continueranno in questo modo, insomma. E si tratta che ci vogliono effettivamente denunce, ma ci organizzeremo. Insomma,
ecco, la sentenza tu l'hai chiamata in giro o è solo sul
sito? Io l'ho mandato sul gruppo, l'ho mandato sul gruppo e già se l'è letta e più di qualcuno ha cominciato a tirare le orecchie. Anche perché il gruppo nostro c'è parecchia gente che esatto. E all'inizio anch'io non sono riuscito a mettere a fuoco immediatamente il discorso, però già nel giro di 3 ore dopo 2 mail stavo già comprendendo qual era il meccanismo che si stava mettendo in moto. E già altre persone hanno interpellato parlamentari per cui si sta già muovendo, insomma, alcune cosette. Adesso staremo a vedere come matureranno, eccetera. Naturalmente anche questo può essere inserito all'interno del progetto della Federazione sì. Pagana, perché effettivamente un po' che di denunce ai cattolici ci vogliono, insomma.
Sì, ma anche perché c'è un discorso da fare, che in questo momento la responsabilità non può essere di uno che applica la legge, ma è la volontà dell'amministratore pubblico, del preside, dell'insegnante, che si assume una scelta di fare questo, quando potrebbe benissimo ad applicare o a modificare un decreto amministrativo, questa, che non ha vincolo di legge.
Questa sentenza della Corte Costituzionale innanzitutto ha separato completamente il crocifisso da qualsiasi altra cosa, cioè non esiste nessuna norma giuridica che imponga il crocifisso. Non esiste nessuna norma giuridica che consenta di mettere un crocifisso, esistono norme giuridiche che vietano di offendere il sentimento religioso, per cui di mettere il crocifisso, vietano di stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al macellario di Sodoma e Gomorra, vietano di portare avanti operazioni che sono di destabilizzazione istituzionale, di destabilizzazione della Costituzione. Queste norme esistono e l'esposizione del crocifisso va a violare tutte queste norme. Chiaramente diventa anche competenza, cioè sia del penale, cioè della magistratura penale, e di competenza sia anche della magistratura amministrativa, cioè sono due competenze che sono diverse, dipende da come la persona sta vivendo la situazione, perché chi vede il crocifisso può semplicemente dire io lo voglio togliere, no? E allora la persona che dice io lo voglio togliere può fare un ricorso amministrativo. La persona che vede il crocifisso dice quello mi sta offendendo, tu lo togli, quando non viene tolto può fare denuncia per offesa al sentimento religioso, per offese alla sua religiosità, al suo modo di essere, al suo modo di vivere e al suo essere persona sociale. Per cui c'è anche una possibilità di ricorso alla magistratura ordinaria, alla magistratura penale. Chiaramente, dico, le cose sono in nascendo, cioè per cui chi decide di partire con queste cose, adesso vedremo quando e come partire con queste cose, c'è della difficoltà all'inizio, cioè ci sarà la difficoltà di mettere a punto il reato, perché anche se il reato sussiste, il reato è presente, non c'è l'abitudine della magistratura di perseguire quel reato in quelle condizioni. Mancando l'abitudine della magistratura di perseguire quel reato in quelle condizioni, i primi che cominceranno dovranno farsi un certo mazzo. Di solito le strade vengono aperte o da avvocati o da situazioni di un certo peso, di solito, comunque verranno aperte abbastanza breve.
Insomma. Sì, beh, dobbiamo anche ringraziare la persona che ha fatto partire questo, cioè nel senso che è una persona che vive nel Veneto, che pur essendo partito da condizioni laiche ha fatto un'iniziativa interessante, e sarà anche appunto interessante vedere quando il TAR si troverà che la Corte Costituzionale ha fatto questa dichiarazione, cosa deciderà il TAR del Veneto, perché di conseguenza lì già avremo la prima sentenza. Un'altra cosa che è venuta fuori è che i giornali hanno dovuto riconoscere dopo un bel po' di tempo che la storia del crocifisso non partiva da Adam Smith, ma partiva da persone che vivono nel Veneto, da persone che non erano extracomunitarie, da persone che non erano musulmane ma che erano dei laici, e questo qua significa che quello che hanno fatto lanciando Adam Smith era soltanto un tentativo di copertura.
Sì, ma il problema ancora è che resta per i cattolici, che è ancora più grosso, con tutte le puttanate che hanno fatto. E ci sono altri due ricorsi in Corte Costituzionale proprio per Adam Smith. Cioè, il problema è che effettivamente delle persone si sono rivolte alla Corte Costituzionale per far valere i propri diritti, cioè far valere il loro essere persone civili. E queste cose andranno avanti ancora, per cui esistono altre sentenze e altri punti di riferimento.
Sì, ma le altre arriveranno, questa è già arrivata e già da sola garantisce una buona autonomia, una buona possibilità di far tirare via i crocifissi da tutti quanti i luoghi dove
si possiamo
vuole.
Dire che il ministro Moratti ha sprichetto con tutto quello che aveva fatto, l'ha fatto in sfregio e in violenza, in disprezzo delle norme costituzionali, per cui lo ha fatto contro la società civile. Per cui adesso possiamo chiamare anche criminale tranquillamente, non c'è nessun problema. Il fatto che sia condannato o non sia condannato non è importante, lei ha imposto un crocifisso affermando che esistono delle forme di legge per cui il crocifisso andava esposto.
Questo qua sarebbe quello a pensare, sei abusati d'ufficio, falso ideologico, cioè come minimo sono...
Francesco, siamo sempre lì, un conto è il magistrato che va a definire con precisione un reato, capito, però... e un conto è la percezione che ne ha il cittadino di un'azione commessa da una istituzione, cioè la percezione che ne ha il cittadino è diversa.
Cosa, se mi viene detto che quelle che fanno delle cose, tipo ad esempio le amministrazioni comunali che hanno imposto i crocifissi dicendo che è la legge che lo impone, e i provveditorati allo studio che hanno imposto nelle scuole i crocifissi dicendo che è la legge, a quel punto...
A quel punto si può farlo chiedere, levare sia dai provveditorati, sia dai comuni, sia dalle province.
Sì, però ho capito anche le decisioni che hanno prese...
Sono decisioni che hanno preso loro in disprezzo delle norme costituzionali e della legge civile. E per cui siamo effettivamente nella commissione di reati gravissimi, grande. E, no, e vi dico, guarda che finché la Corte Costituzionale non ha emesso questa sentenza, anch'io ero convinto che ci fosse questa legge del Regio Decreto, fosse una legge e fosse ancora in vigore, perché non avevo nessun mezzo per smentire ciò che mi si diceva. Per cui anch'io dicevo, se lo sono dimenticati di levarlo via,
come
tante altre cose, so, qualcuno si ricorda che ormai esistono anche certe leggi tipo in Inghilterra eccetera, che sono talmente in disuso che non vengono neanche più considerate, però magari qualcuno si inventa che c'è quella legge.
Se uno legge, fa una ricerca di archivio, trova che è ancora in vigore.
Che è ancora in vigore e chiaramente ci sono dei problemi. Per cui anche io pensavo questo, adesso che la Corte Costituzionale mi ha detto questo, mi avete imbrogliato, cioè avete tradito la mia fiducia di cittadino, cioè avete affermato che c'era una legge, voi che dovevate considerare il sistema giuridico e le norme nelle quali vivevamo, avete offeso il singolo cittadino, mi avete offeso dicendo che c'era una legge e invece non c'era, l'avevate voi che volevate stuprare bambini, ed è una cosa infame, squallida. Cioè, veramente è da indignarsi. Cioè, c'è il diritto all'indignazione, capisci? Ed è un diritto sacrosanto.
Beh, si può dire anche questa volta che era in nudo, insomma.
Sì. Cioè, per cui fate un po' voi, insomma, questa è la sentenza che è venuta fuori ed è, secondo me, di un'enormità. Cioè io effettivamente un po' alla volta me la sono digerita, vi assicuro che leggersi 8 cartelle, insomma, non sono neanche tante, tutto sommato, però quei rimandi è un po' faticoso, l'importante è che comprendiamo il succo, il senso della dichiarazione della Corte Costituzionale, che dice che non esiste nessuna legge. Non esiste nessuna legge che porti a stuprare i bambini, sono loro che li vogliono stuprare.
E pensa che di fronte a una cosa del genere hanno dichiarato, i giornali o le televisioni hanno detto, fa il crocifisso rimane nelle scuole. c'è da pensare, sai, che fosse una campagna appunto orchestrata per dare da intendere una cosa che non corrisponde alla realtà, che non corrisponde ai documenti e alle decisioni.
Io l'ho scaricato ieri, no, dal sito della Corte Costituzionale, la sentenza, vediamo un attimo. L'ho 13 dicembre 2004, oggi ne abbiamo 16, il 13, 14, ieri era il 15, l'avranno messo il 14 loro in internet, però non ha neanche fatto loro a leggersela, secondo me neanche i cattolici erano usciti a leggersela.
Sì, però ho capito, fare già i titoli e dire il crocifisso rimane nelle scuole...
Forse quello l'avevano già preparato.
Non penso che fossero rimasti lì impreparati e dire, aspettiamo cosa esce e in base a quello che esce decidiamo.
No, probabilmente i titoli erano già pronti, però non so in base a cosa avessero preparato quei titoli, sarebbe interessante saperlo. A un certo punto mi trovo a essere d'accordo.
C'era la famosa battuta che diceva che se Napoleone a Waterloo avesse avuto come mostra propaganda che nessuno saprebbe che aveva perso la battaglia.
Sì, vabbè.
È una battuta, però insomma si può applicare in molte condizioni.
Vabbè, Francesco, io penso di aver chiarito un po' i concetti, spero sia stato chiaro. Comunque, torno a ripetere, farò delle pagine web con questa sentenza, non è che, anche perché farò girare il più possibile in internet, non solo, anche l'interpretazione che viene data alla sentenza, perché l'interpretazione è importante per far capire alle persone cosa implica quel tipo di sentenza, perché non è mica chiaro. Quando noi abbiamo mandato le lettere al presidente della provincia citando la sentenza della Corte Costituzionale, non era mica chiara che esisteva quella sentenza, quel tizio,
Sì, ma sai quante persone non conoscono le normative che esistono e piegano molte volte le normative a loro favore. D'altronde questa sentenza che dice chiaramente che il crocifisso si può togliere e che anzi non è un problema, che anzi non è un dramma, che non serve una legge, che non serve che il Parlamento si muova, che non serve niente, che anzi il crocifisso rientra fra le cose di normale amministrazione che può essere eliminato facilmente, la raccontano come un'altra cosa ben diversa.
È importante perché l'esposizione del crocifisso, essendo un'offesa al sentimento religioso di chi non è cattolico, e chiunque può procedere nei confronti di chi lo espone in luogo pubblico, non per le chiese o nei piazzali delle chiese, ma nei luoghi pubblici, perché in realtà offende ogni persona, cioè quel crocifisso offende ogni persona, cioè non è necessario che io sia dipendente del comune per chiederne la rimozione, è sufficiente che io mi ritenga offeso per il fatto che il comune c'ha il crocifisso o che il comune intende a metterlo. Cioè, e questo è un atto criminale.
All'ufficio qui vado, o c'è crocifisso, o sul sito qui vado a votare c'è crocifisso, e molte altre cose.
Cioè, è un atto criminale, capito? Anche perché è un'intimidazione, cioè esporre il crocifisso è un'intimidazione. In croce ci metti tua madre, mi verrebbe da dire, cioè metti tua sorella, metti te stesso, forse è meglio ancora, insomma. Cioè non vai a minacciare col crocifisso le persone, te metto in croce. Cioè è effettivamente un'offesa. Gravissimo. Francesco, passiamo un po' ai libri, dai.
No, ecco, invece se vuoi ricordare l'appuntamento di sabato in maniera tale che...
Sì, sabato vi ricordo che ci troviamo qui a Radio Gamma 5, vi ricordo che c'è il riscaldamento. Sì, c'è il riscaldamento e ci ritroviamo qui per il dibattito del Crogiolo dello Stregone, l'arte dell'agguato, andremo avanti. Ci sono delle belle novità. E oltretutto persone che vengono da fuori regione per ascoltare, vedremo se arriveranno naturalmente, e sono interessati naturalmente alle cose, per cui l'appuntamento è alle ore 20:30 qui a sala dibattiti di Radio Gamma 5. Vi pregherei di essere puntuali, e una cosa pregherei alle persone: i primi che arrivino comincino a preparare la sala, cioè mettino un po' di disposizione, va bene? Allora, appuntamento è col Crogiolo della Stregone e l'arte dell'agguato. Andremo avanti quello che abbiamo fatto l'altra volta qui in sala dibattiti di Radio Gamma 5. Vai, Francesco.
Sì, ecco, io ho deciso, appunto, visto che siamo in periodi festivi e normalmente c'è qualcuno che pensa di dover fare dei regali, di concentrare un attimino i consigli, diciamo, per gli acquisti sui libri, perché i libri sono cose, strumenti importanti di cultura, sono un bel regalo, e visto che se qualcuno deve fare un regalo, faccia un regalo interessante. Allora vi voglio consigliare alcuni titoli. Prima di tutto, io non lo sapevo, a parte che avevo la prima edizione italiana, è uscita la nuova edizione fatta dalla Adelphi di Idee della Grecia di Walter Otto. È uscito, è un po' costosetta perché è un libro di 348 pagine e costa 42 euro. Io vi consiglio il testo, io l'ho letto molti molti anni fa, ed è un, a parte tutti i libri di Walter Otto, a mio avviso andrebbero letti, meditati, utilizzati e ripetuta la lettura, e ci sono parecchi bei capitoli, e io mi ricordo particolarmente uno dei capitoli in cui parla della descrizione di un ritrovamento di archeologia, e fa la descrizione appunto di questo ritrovamento di questa mummia di una ragazza trovata a Roma nel 1800, e la descrive come una divinità, e dice che nulla nel suo sguardo chiedeva sottomissione. Perciò chi vuole approfondire le tematiche appunto degli dei fatti da autori interessanti, io li consiglio, l'idea della Grecia di Walter Otto, le edizioni sono delle Adelphi. purtroppo se qualcuno è fortunato potrebbe trovare ancora in giro, se molto fortunato, l'edizione più economica fatta appunto dalla fatta mi sembra dalla Nuova Italia, ed è un testo che merita ed è molto costoso. Poi c'è un altro libro che è divertente, che mi è capitato, non è recentissimo, ha un, mi sembra soltanto deve essere del 2003, perciò non è vecchissimo, però è un libro abbastanza curioso. Allora, il libro si chiama Le bugie della Chiesa. Non l'hanno scritto gli anticristiani, non l'abbiamo scritto noi, non è un nostro amico, ma è un libro abbastanza curioso, si chiama Le bugie della Chiesa, ed è fatto da una casa editrice cattolica che si chiama PM, ha la prefazione di Leonardo Zega, ex direttore di Famiglia Cristiana. Gli autori sono tra l'altro un collaboratore di Don Mazzi e un altro, un giornalista di Avvenire. Il che in copertina c'è un Pinocchio vestito da prete, dispiace perché è un attacco a Pinocchio, che è una brava persona e che non meriterebbe certo di essere rivestito di abiti sacerdotali. Ma cosa c'è questo titolo, questo libro così caratteristico? Premetto che io da quello che l'ho letto è un libro che alla fine gli interessa salvare solo tre cose. E gli serve salvare Gesù Cristo, difatti fra le bugie della Chiesa non mettono Gesù Cristo, non mettono il Dio Creatore, gli interessa negare di aver bruciato le streghe e gli interessa salvare Sant'Antonio dicendo che sì, è stato solo un bravo predicatore e che è andato in Occitania a convertire questi eredi dei Catari. Queste sono le quattro cose che questo libro non mette in discussione. Ma pensate che se uno leggesse soltanto l'indice potrebbe pensare che fosse un anticristiano che scrive queste cose. E vi voglio ad esempio dare, visto che sicuramente vi tireranno fuori il presepe, soltanto i titoli dei capitoli dedicati a San Francesco. San Francesco, l'inventore delle stigmate. San Francesco non ha parlato con il lupo di Gubbio. San Francesco non ha scritto preghiera semplice. San Francesco non ha inventato il presepio. E dice che il presepio è stato soltanto un'invenzione fatta per meglio addomesticare le persone che erano più semplici, più immediate, con un effetto scenico. E si va avanti. Io mi sono divertito perché in questi giorni il TG3 del Veneto si è occupato di cavolate tipo Santa Lucia e così via. C'è un capitoletto fatto da un libro della PM, dice Santa Lucia, nessuno le ha strappato gli occhi. E da questi martiri cristiani, come vedete, non è che vengono smascherati da noi o vengono detti che... No, ma vengono, loro stessi riconoscono che è tutta una menzogna. E pensate che, vi dico, San Giorgio non ha ucciso il drago.
Non è mai esistito.
San Martino non ha tagliato il mantello a metà.
Figurati, proprio lui.
San Tommaso mai toccato Gesù con un dito. Anche Padre Pio fu un perseguitato della Chiesa. Beh, questo qua è, sai, un perseguitato della Chiesa.
Ah, ecco.
Allora, pensate che questo qua, ci sono decine di capitoli su queste notizie e tutte quante le cose che sono state utilizzate proprio per cercare di convincere le persone.
Hanno scaricato dai nostri siti le cose.
E vi ripeto, uno degli scrittori di questo libro è un giornalista dell'Avvenire. L'Avvenire è il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. E come vedete, loro sono disposti a tutto pur di salvare il Dio Creatore e salvare Gesù Cristo. E di conseguenza vi dà appunto la dimensione di quanto sono capaci di fare. Pensate che ad esempio una cosa che era molto diffusa nel culto popolare veneto, Sant'Antonio Abate non c'entra nulla con il porcello, nel senso che chi si ricorda le stalle, le fattorie, era sempre santino di questo Sant'Antonio Abate con di fianco il maiale. Questo serviva appunto per indirizzare la devozione popolare, bene dopo che la direzione è stata indirizzata, la gente ci crede, loro possono dire tranquillamente Sant'Antonio Abate non c'entra nulla con il porcello. E questo non lo diciamo noi, lo dicono loro stessi, noi non avevamo bisogno di questo. E pensate ad esempio, la casa di Loreto è proprio la casa della Madonna? Questi dubbi a cui noi sapremo appunto
dare ben altra risposta.
Sì, sappiamo benissimo giustificare in altra maniera. Ecco, io vi consiglio una lettura appunto divertente, stando appunto attenti a queste cose. E questo qua vi dà una dimensione di come il monoteismo sia una menzogna. Noi abbiamo detto che la menzogna più grande è quella di attribuire un Dio creatore, la seconda, la menzogna, è quella di un Gesù Cristo che non è mai esistito. E questo qua vi dimostra che la storia della Chiesa, la storia del cristianesimo, di tutti i monoteismi, sono sempre incentrati sulla invenzione, sulla menzogna. Io non sto qua a leggervi l'elenco dei capitoli perché sono quattro pagine di elencazione in cui ogni cosa viene demolita, però appunto vi fa capire con quali astuzie. E la cosa interessante è, su San Francesco loro stessi ammettono che la vita di San Francesco è una pura invenzione fatta dall'ordine, perché necessitava di dare un'immagine che facesse comodo. Non sto qui a leggervi le citazioni, però loro stessi ammettono questo.
Sì, ma di San Francesco esiste soltanto una biografia ufficiale fatta scrivere apposta dalla Chiesa Cattolica. Ci hanno fatto scrivere esattamente ciò che a loro serviva. Tutto il resto è sparito, probabilmente in Vaticano ci sarà qualcos'altro, ma è sparito tutto.
Allora, voglio ricordare, ad esempio, tanto per dire, faccio una citazione di San Francesco, fa: prima di San Francesco non si possedeva neppure l'idea che un uomo potesse ricalcare l'immagine di Cristo persino sulle ferite della Passione. E solo alla morte di Francesco nel 1226 il successore Fratellia poté rivelare ai confratelli. Come vedete è una fonte molto certa, cioè si aspetta che questo muoia, il frate che succede racconta ai confratelli, e poi i confratelli pensano che di fare una bella campagna pubblicitaria, e pensano ad esempio di raccontare le varie cosette, di raccontare appunto che era un santo ispirato da Dio. E allora pensate, dice, per darvi una dimensione di come l'immagine di San Francesco fa, i dissensi scoppiati all'interno dei fratelli minori fra rigoristi e moderati, entrambi tesi a creare un Francesco il più vicino possibile alle loro idee, conseguenza nessuna biografia completamente attendibile in senso moderno sul poverello. Anzi, proprio per mettere fine a queste diatribe, nel 1296 il capitolo generale dell'ordine decise di bruciare tutti gli scritti sul fondatore e di proibire ai frati di leggere qualsiasi biografia di Francesco che non fosse quella redatta da Bonaventura.
Esatto, nel senso europeo.
Ecco, rendetevi conto che comunque, dice anche, un'operazione condotta con estrema meticolosità. Secondo gli storici fu uno dei più grandi roghi medievali e coinvolse centinaia e centinaia di manoscritti, considerandolo che in ogni convento francescano c'era almeno una vita del fondatore. Allora, pensate con che capacità organizzativa, di capacità, di movimento, di informazione, di imposizione, veniva fatto nel 1226. La ripulista sia completa dei conventi, delle storie, non è rimasta traccia. E questo significa che se vogliono inventare qualcosa, vengono a raccontarvi qualcosa, lo fanno. E tutte quante le persone che vengono a esaltare uno come San Francesco, in realtà vanno soltanto a pensare a un qualcosa che è stato creato ad artificio, per comodità. E questo, che noi l'abbiamo sempre detto, adesso ve lo confermano loro stessi. Loro stessi arrivano a questo. Certo, lo scopo loro è un altro, e ve lo posso già anticipare qual è il loro scopo. Loro saranno disposti ad ammettere tutto che saranno falsi. Poi vi diranno, sì, vi abbiamo ingannato per 2000 anni, però se non fossimo stati aiutati da Dio, come potremmo essere riusciti a ingannarvi per 2000 anni? Questa sarà la nuova frontiera della teologia. Noi ve lo diamo in anticipo. Sapete che fra qualche anno verrà fuori questo. Se la Chiesa dirà, fa, sì, vi abbiamo ingannato, non esiste un Dio creatore, non esiste Gesù Cristo, però se non avessimo avuto l'ispirazione di Dio, come potevamo sopravvivere 2000 anni?
Certo, io posso raccontare io come hanno fatto, non c'è problema.
Comunque questo qua appunto si chiama Le bugie della Chiesa, è fatta dalla PM. Ecco, un altro libro che può essere molto interessante è un libro un po' particolare, che forse vi fa vedere, e io non lo dico nel senso del politicamente corretto, ma anche perché per dare la dimensione di quanto la follia monoteistica nel campo della sessualità abbia creato qualcosa di incredibile. È un libro che è fatto da un certo Pietro Emanuele, che è un autore, è un docente universitario dell'Università di Messina, se ben ricordo. Si chiama Filosofi a luci rosse. Ed è un'impostazione molto molto ampia, molto breve, anche scritta con intelligenza e con capacità, sui rapporti che tutti quanti i grandi filosofi, a cominciare da Socrate, hanno avuto con il sesso. Certo che la cosa più evidente, più macroscopica, è il cambio di differenza che c'è tra l'antichità e il moderno. Dove nell'antico non c'erano problemi, perché ad esempio parla delle masturbazioni ciniche, dei filosofi cinici, in cui venivano accettati, non c'erano problemi. Il primo filosofo, che veramente è qualcosa di incredibile, anche proprio perché fa delle dichiarazioni che sono da psicopatologia, e lì comincia col cristianesimo, è la gioventù bruciata di Sant'Agostino. E proprio sapendo quali erano i suoi rapporti con il sesso di Sant'Agostino, è un santo tanto declamato in questo periodo in cui se ne parla moltissimo, che in realtà fu una persona che ebbe comportamenti di intolleranza notevoli.
E il suo livello mentale è considerato a livello medio-basso, il suo comportamento culturale è considerato medio-basso per la sua epoca, per cui il suo livello di cultura era assolutamente provinciale.
Sì, no, ma pensate che per darvi l'idea delle confessioni di Sant'Agostino cosa sono, c'è una situazione che dice che lui si sentiva colpevole e colpevolizzava sul fatto di quando era bambino succhiava il seno con avidità. Cioè, nel senso che per lui era un segno di colpevolezza, di peccato, proprio perché era troppo vorace quando aveva bisogno di mangiare. E pensate cosa significa una persona che non è vissuta dopo 2000 anni di cristianesimo, ma che è vissuta all'inizio del cristianesimo. Già in pochi secoli cosa erano riusciti a coinvolgere questo? E pensate che questo qua ha creato parecchi problemi, e questo soltanto perché Sant'Agostino aveva avuto il problema di avere una madre che era assolutamente cattolica. C'è ad esempio un bel esempio del comportamento disgraziato di Sant'Agostino, del problema suo che aveva, e dice, c'è una citazione, dice, delle confessioni, fa: un giorno al bagno mio padre notai in me i segni della pubertà, le inquietudini dell'adolescenza, quasi già rallegrandosi dei futuri nipotini. Lo fece sapere esultante a mia madre, dalle confessioni, e la madre, dice, da buona cristiana, lo esortava di nascosto ad astenersi da impudenti esibizioni di virilità. Come vedete, di fronte a una sessualità normale, allo svilupparsi di un bambino in cui il padre la prende sul giocoso, lo va a dire alla madre, la madre cristiana crea cosa dopo?
La fobia.
Esatto. E cioè, Sant'Agostino poi viene considerato dai cristiani, viene considerato un grande.
E questo fobico. Proprio,
sì, esatto, perché proprio rasenta proprio la psicopatologia. Ed affronta anche altre tematiche, perché ad esempio il famoso scandalo medievale di Luigi Abelardo. E questo qua vi dà la dimostrazione, da dopo dell'avvento del cristianesimo, perché il libro parla solo poco dell'antichità, perché nell'antichità il sesso non era un gran problema, no, non era nessun problema.
Non c'era il controllo delle persone mediante il sesso, cioè non c'era assolutamente.
Sì.
E qui la sessualità era assolutamente libera, nel senso che non era oggetto di controllo, non era oggetto di controllo sociale. L'unica cosa che c'era era all'interno delle famiglie patrizie, cioè nel senso che si voleva assicurare una specie di discendenza, ma molto molto relativo e non accettato da tutto. Anzi, arriva quasi tutto quanto dall'ebraismo questo, perché a Roma adottare i bambini era normale, i bambini adottati diventavano la discendenza di chi li adottava, per cui non c'era un concetto di discendenza di sangue. Discendenza di sangue arriva, cioè, c'è un po' in Grecia, ma arriva essenzialmente dagli ebrei, insomma, dal cristianesimo.
E pensate appunto che poi lui dà, su questo libro che si chiama appunto Filosofia Luce Rosse, gran parte del libro, cioè quasi tre quarti del libro, sono dedicati alle perversioni, ai problemi di tipo psicopatologico, psicologico, esistenziale, che aveva la gente dopo del cristianesimo. Sulla prima parte, che sono neanche poco più di 40 pagine, in realtà non c'è nessun problema con il sesso, esiste soltanto il fatto di comportamenti che noi reputeremo anomali, che in realtà erano prassi, erano accettati, erano scontati, cioè nel senso che lui probabilmente ha messo questi capitoli iniziali per dare una distanza di come era prima la sessualità libera, in cui non era problematica, al collavento del cristianesimo cos'è diventata. E pensate appunto che cita, fra le varie cose, un fatto successo negli anni 50 dello scorso secolo, del 1950, in cui un filosofo uccise la moglie, e di fronte a questo il filosofo disse che era cattolico, disse che lo fece perché si sentiva Dio. Cioè, come vedete, si parte da Sant'Agostino, che trova peccaminoso il fatto che un bambino abbia voracità e si allatti troppo, arrivare poi negli anni 50 che si creano dei problemi veramente enormi. Perciò io vi consiglio questo libro, voglio, perché è una lettura divertente, in certe parti drammatiche, perché vediamo i problemi che hanno avuto, le difficoltà, quanto hanno dovuto lavorare sulla loro esistenza. E certe volte questi autori che hanno sofferto così privatamente sofferenze enormi dovute all'educazione cristiana, non hanno fatto trasparire niente sulle loro opere, cioè a parte appunto tipo un Sant'Agostino in cui si sa abbastanza. Però questo vi permette di comprendere come il monoteismo abbia creato dei danni e come personaggi che proprio noi conosciamo solo come autori in realtà abbiano avuto una vita privata distrutta dal monoteismo. C'è un altro libro che vi voglio consigliare, che forse può servire anche per i bambini, ed è un libro, a mio avviso, io mi occupo ogni tanto, fra le molte cose che vorrei seguire, anche del concetto dei draghi. I draghi sapete che appartengono alla mitologia, vengono utilizzati ancora adesso. E fino adesso io non avevo mai trovato un testo che fosse fatto con intelligenza, che avesse delle tematiche belle e che fosse così documentato e preciso sui draghi. I draghi sono una tematica che andrebbero affrontata perché ci accompagnano da sempre. E anche se i draghi noi non li abbiamo mai visti, non abbiamo prove archeologiche o altre cose, in realtà la nostra mitologia, i nostri racconti ne sono pieni. Che significa? Che il drago è un archetipo, è un'immagine collettiva, è un qualcosa che appartiene alla nostra specie. Al di là di quando si è esistito, di come si è esistito, questo non è un problema di fondamento storico, di ragione storica, ma il fatto che noi lo richiamiamo, che lo andiamo anche a raccontare ai bambini, che i bambini pensino al drago, significa qualcosa che nel nostro linguaggio, nella nostra cultura è rimasto.
C'è sempre un drago da risvegliare dentro di noi.
E allora, per affrontare, io ho diversi libri sui draghi, però sinceramente fino adesso non ero abbastanza soddisfatto di questo testo, di testi che ho trovato. Stranamente io questo, da quello che ho potuto leggere, è il libro dei draghi fatto da Ditte Giovanni Bandini ed è pubblicato da Armenia. È uscito da non moltissimo, perché deve essere l'edizione è del, l'edizione è, se non sbaglio, è del 2004, di ottobre, perciò insomma è un libro recente.
Chi è l'autore?
È Ditte e Giovanni Bandini, il libro dei draghi, un viaggio avventuroso nel mondo dei draghi tra antiche tradizioni e moderne leggende, ed è Armenia la casa editrice. È uno dei pochi libri, forse l'unico fino a questo momento, che è riuscito a sorprendermi in positivo, soprattutto anche perché non ha quella visione tragica, quella visione nefasta che ne danno moltissimi dei draghi, e soprattutto proprio perché cerca di affrontare la presenza del drago non come fenomeno solamente europeo, ma che comincia a dare appunto un'interpretazione molto più ampia, nel senso che affronta i draghi in molti aspetti, in molti luoghi e in molte geografie, ma soprattutto appunto ne trae una geografia che è una geografia anche storica, nel senso che cerca di descrivere che cos'è un drago, soprattutto di cosa è stato legato ai vari draghi. E penso io potrei consigliare a chi volesse fare, anche perché ne volesse fare un salto ulteriore, cercare di approfondire questa tematica che può essere anche interessante, che può essere anche utile, perché non essendo legata a schematismi culturali ed essendo legata a reminiscenze, a ricordi che tutti quanti abbiamo, può dare una via ad approcciarsi in maniera diversa alla realtà, alla sensibilità, al mondo che c'è attorno. E perciò i draghi sono argomenti, anche perché i draghi per me sono delle perle, perché le loro storie, i loro racconti sono bellissimi. Difatti quando ho fatto la recensione di questo libro su internet, appunto il libro dei draghi di Ditte Giovanni Bandini, ho ricordato un drago molto particolare che è vicino, e voi che è sulla Val Arsa, vicino a Roveretto nel Trentino, che è il drago dell'Eremo di San Colombano. Questo era un drago molto particolare che serviva tranquillo da sempre su questa zona che è questo l'Eremo, e l'unica sua attività cattiva che veniva considerata è che quando i cristiani utilizzarono l'acqua del lago per battezzare qualcuno, chi veniva battezzato moriva. Cioè, tutto sommato un drago tranquillo, un drago fedele ai culti, chiamiamoli pagani, in cui non avvelenava l'acqua che gli altri prendevano per bere, per lavarsi, per utilizzarla, ma il fatto che quando veniva deturpata, rovinata per battezzarsi, le persone battezzate con l'acqua che lui toccava morivano. Dal punto di vista, diciamo, simbolico dal punto di vista anche archetipico e dal punto di vista anche proprio mitologico, questo è un bel racconto che dimostra come il fatto che quando ci si allontana dalle vere radici, dalle profondità, da quando si abbandona il genio del luogo, da quando si abbandona la propria cultura, il proprio momento in cui si vive, sicuramente si è destinati a morire. E il drago che non uccideva le persone che venivano battezzate, ricordava che gli elementi hanno un valore, che gli elementi devono essere utilizzati per la loro funzione, per la loro natura, per la loro essenza. L'acqua deve essere bevuta, l'acqua può essere lavata. Il drago non uccideva chi andava a prendere l'acqua. Il drago faceva che l'acqua utilizzata per battezzare le persone provocasse la morte di queste persone. In realtà era anche un dire: è meglio che voi morite avvelenati piuttosto che io uccidere il cristianesimo, vi salvo la vita, in un certo senso era quasi un salvatore. No, dobbiamo considerarlo questo. E pensate appunto che cosa ha fatto di fronte a questo, in cui gli uomini potevano trovare un equilibrio con questo drago, perché se lui se ne stava sulla montagna, non so se hai visto l'Eremo di San Colombano, che tra l'altro dal punto di vista, diciamo così, iconografico anche molto bello da vedere, però è un ricordo di una strage, di un'uccisione, di un eroe della resistenza pagana, perché il drago era l'anima del luogo. E cosa fa questo santo? Arriva, non osserva il paesaggio, non osserva la zona, non conosce niente gli elementi e trova normale, scontato, perché era un cristiano, andare ad uccidere il drago. Ma uccidere il drago significa anche la distruzione di questo. E pensate appunto che questo Eremo di San Colombano è una zona che è chiamata Valars, cioè che può intendere anche la valle bruciata, cioè nel senso che anche nei toponimi rimane un retaggio dell'antico, qualcosa che è legato al drago. E pensate appunto che questi draghi sono presenti. Stranezza vuole che non molti anni fa sulla Valassa hanno trovato delle impronte di dinosauri. Da cosa possa dipendere? Da un fattore storico. Sicuramente, se stiamo, come diceva Prop, che parlava delle origini storiche dei racconti di fiabe, cioè nel senso che diceva che le fiabe non sono invenzioni, non sono menzogne, non sono raccontini per bambini, ma in realtà dietro di loro c'è una storia vera, vissuta, di esperienza delle persone, probabilmente esisteva qualche essere che era lì. E pensate che questo essere che è vissuto lì per migliaia di anni non ha provocato fastidi, non è stato di problemi, non rapiva, non uccideva nessuno, viveva lì, volava sulle acque del lago, viveva in questa valle e ha creato problemi sulle cristiane quando hanno cercato di impossessarsi della valle. Ecco, perciò io ve lo consiglio, è il libro dei draghi, è un testo interessante, il primo che trova il mio gradimento sulla conta dei draghi. E noi abbiamo anche pensato, se ci sarà tempo, di cercare di ricordare questo drago, proprio perché è un esempio di resistenza. Visto che siamo in periodo di feste, ve ne voglio consigliare anche un altro libro, che è di un amico, che è di Roberto Fattore. Si chiama Feste Pagane.
È uscito?
Dalle Macro Edizioni.
Macro Edizioni.
Sì, e si chiama Sentiero Magico, è alla riscoperta della ruota dell'anno e della dimensione magica del tempo. Questo è un libro che, fatto appunto, che costa anche abbastanza poco, fatto veramente bene, perché io conosco da anni la persona che l'ha curato, Roberto Fattore, è un caro amico e sinceramente quando lui si mette a scrivere è capace di realizzare dei testi veramente interessanti. Il fatto che una casa editrice così importante abbia trovato il coraggio, la forza di pubblicare un testo di un autore che merita, perché a mio avviso veramente merita, significa che anche nel campo editoriale nuove frontiere si aprono, nuove prospettive ci sono. E questo appunto è un libro dedicato solo alle feste pagane, cioè nel senso che c'è un richiamo agli equinozi, ai solstizi, a Beltane. E voglio ricordare che richiamarsi alle feste è un fattore importante, che non è soltanto racconto, che non è soltanto passato, che sono scuole trascorse, perché io ho voluto ricordare giovedì scorso che c'è stato a Tiene le lunghe notti celtiche. Io ci sono andato in un paio di giorni e venerdì sera sotto con degli amici e abbiamo potuto assistere anche alla presentazione che è stata fatta della festa e delle tematiche utilizzate. Io devo dire che il fatto di io non mi considero celtico, perché dal punto di vista storico noi veneti non siamo celti, non faccio un problema di mitologia, però il fatto che le persone siano così sensibili alle cose così antiche, che cercano di ritrovare delle radici che non sono radici cristiane e soprattutto che cercano di dare una dimensione, io devo fare i complimenti alle persone, alle ragazze che abbiamo conosciuto, che hanno organizzato questa festa. Hanno fatto uno sforzo enorme, soprattutto perché La cosa più interessante, hanno cercato di incentrare tutta la loro presentazione finalizzata ai bambini, in cui hanno creato un bosco sacro, hanno creato un'arena in cui hanno fatto il combattimento tra il re della Grifoglio e il re della Quercia, hanno cercato di spiegare anche ai bambini questa mitologia con parole semplici ma significative, e soprattutto hanno fatto capire ai bambini che dietro alle loro spalle non c'è bisogno di costruire un crocefisso o di costruire un presepe, ma che in realtà, e questo è stato veramente molto bello, in un angolo di questo tendone gigantesco, perché pensa che il tendone erano 2500 metri quadrati di tendone coperto. All'interno di questo hanno ricreato una zona che si chiama il Bosco Sacro, e facevano tutte le presentazioni all'interno di questo Bosco Sacro, e hanno insegnato appunto ai bambini appunto anche ad addobbare gli alberi. E come vedete, il discorso del richiamarsi alle antiche feste, difatti hanno organizzato una festa in un periodo un po' particolare, che come diceva, che è un periodo molto arduo. Io spero che alla fine il bilancio sia positivo, perché hanno fatto un investimento non solo economico, ma anche, chiamiamolo esistenziale, personale molto consistente, abbia portato dei frutti, ma soprattutto per me li ha portati, perché i bambini che hanno partecipato, le persone che hanno assistito, hanno avuto la dimensione che esiste una realtà storica, una realtà esistenziale, individuale, culturale, ben diversa dal monoteismo. Loro sono riusciti a spiegare tutto partendo dalle origini celtiche, dalle origini europee, e tutte hanno dimostrato chiaramente, con le loro esposizioni, con il loro racconto, come il cristianesimo si sia appropriato di simboli, come li abbia camuffati, deformati. Perciò abbiamo una coincidenza che è molto bella. Esce questa edizione delle feste pagane di Roberto Fattore per la Macro Edizioni, e qualcuno comincia a organizzare feste che richiamano anche nella maniera fattiva, nella maniera concreta, l'agire, il ripercorrere di questi passaggi. E io spero che questi amici abbiano la possibilità di riorganizzare questa festa, perché proprio per me l'hanno organizzata con intelligenza, e se l'anno prossimo la faranno, ci avvisano con un po' di anticipo, che un po' di pubblicità gliela facciamo sia su internet sia su questa radio, insomma.
Vabbè, Francesco, no, io ho un argomento che devo fare per forza, perché sennò no, perché ci ha lavorato Franco, ci ha lavorato anche Ferdinando, e anche ho lanciato anche un po' di curiosità. Non c'era ancora il discorso della sentenza della Corte Costituzionale, per cui pensavo di centrare la trasmissione su questo. In realtà prendo gli ultimi 10 minuti per fare questo omaggio sia a Franco che a Ferdinando, e anche a Francesca Ortolani, che ha fatto questa cosa. Di cosa si tratta? Beh, ci hanno rubato sempre tutti i cristiani, no? Ci hanno saccheggiato. Una piccola resa bisogna fargliela, bisogna che gliela rendiamo. Praticamente su internet è stata fatta una canzone che è Stille Night, no? Cioè la notte silenziosa, che in Italia va anche sotto il nome di Astro del Cielo, fatta in versione pagana. Ed è molto bella, cioè fatta veramente bene. Le parole sono in inglese, però io ve le traduco subito. Allora, dimenticatevi tutta la versione, tutte le parole cattoliche. Vi ricordo che questa canzone fu scritta nel 1818 da Franz Gruber, musicista, e le parole che vengono cantate dai cristiani sono di un prete, tale Josef Mohr, originali. Fu scritta nel paese di Oberdorf, in Austria, vicino alla Baviera. In Italia è conosciuta appunto come Notte Silente o come Astro del Cielo. La versione pagana praticamente si è presa è completamente cambiata, e dice notte, in inglese silent night, solstice night, all is calm, all is bright. Ve la traduco immediatamente, tanto dopo l'ascoltate in inglese. Dice notte silenziosa, notte di solstizio, tutto è sereno, tutto riluce, natura sonnecchia nel bosco e nella valle fino a primavera, quando lei si risveglia. Spiriti addormentati, crescete forti, spiriti addormentati, crescete forti. Notte silente, notte di solstizio, la luna d'argento brillante riluce, la neve ricopre la terra che dorme. Allora, i fuochi di Yule danno il benvenuto alla rinascita del sole. Dunque, ascolta la luce tornata, ascolta la luce tornata. Qui c'era un verbo, arc, che se Ferdinando ha avuto difficoltà a tradurlo, e anche De Ovis sul nostro sito, perché arc è un verbo arcaico e viene usato in italiano soltanto come imperativo, ed è ascolta come un imperativo. Per cui viene fuori, ascolta la luce tornata, ascolta la luce tornata. Silenziosa notte, notte di solstizio, riposa tranquillo finché la luce, e qui c'è un giro di parole che era stato difficile da tradurre, dice la luce girando sempre la ruota che gira, cioè il ciclo annuale che gira, la porta all'inverno a essere porta all'inverno a essere conforto e guarigione.
Sì, perché c'era la ruota dell'anno, c'erano anche poi anche se le ruote che venivano lanciate nei fiumi infiammati, cioè di conseguenza.
Esatto. Riposa il tuo spirito sereno, risposa il tuo spirito sereno. Allora ve la rileggo velocemente senza interruzione e dopo ve la faccio ascoltare. E se avete i registratori vi consiglio anche di attaccarle perché è molto bella. Notte silenziosa, notte di solstizio, tutto è sereno, tutto riluce. Natura sonnecchia nel bosco e nella valle fino a primavera. Crescete spiriti addormentati, crescete forti, spiriti addormentati, crescete forti. Notte silente, notte di solstizio, la luna d'argento brillante luce, la neve ricopre la terra che dorme. I fuochi di Yule danno il benvenuto alla rinascita del sole. Ascolta, la luce è tornata, ascolta, la luce è tornata. Silenziosa notte, notte di solstizio, riposa tranquillo finché la luce, girando sempre la ruota che gira, porta l'inverno a essere conforto e guarigione. Riposa il tuo spirito sereno, riposa il tuo spirito sereno. Vado con la canzone e buon ascolto. È piaciuta, è più bella la versione pagana comunque che non quella cristiana, decisamente direi. Francesco, vai che io sono riuscito a fare tutto quello che dovevo fare.
Beh,
oggi stasera dalle 19 alle 20 parlerò sempre e continuerò il discorso sul crogiolo.
Beh, se vuoi diamo via le telefonate, visto che ci sono 10 minuti.
049-700-700 e 049-700-838.
Chi se ne è occupata è un italiano. Pronto?
Ciao, veloce, dimmi.
Sono veloce. Il popolo ebraico è un popolo di pazzi e il popolo dei pezzi della chiesa sono società delinquere, ci fanno perdere tutti i danari, cosa c'è i pezzi di chiesa, società di delinquenti. Ciao.
Ciao. Ciao. Telegrafico Alessandro.
Pronto.
Ciao,
Ciao. 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 Benissimo.
Bellissima canzone.
L'hai visto, però? Bella, e l'ha fatta bene anche, veramente.
Ma anche semplice, proprio. Semplice e bella, proprio.
Lineare. Sì, 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 bella, senza strafaccioni, sì. Sì, sì, sì.
Niente, bei libri. No, altri sono bei libri.
Sì.
Niente, volevo fare un saluto, ho sentito, però ho frainteso la sentenza, no, che ti parlavi prima.
Sì, beh, anch'io, Ivano, quando ne avevo parlato, anch'io ero convinto di un'altra cosa, esatto. Poi, raccogliendo documentazione...
Cioè, bisogna studiare le cose, sai...
Inteso, perché io capivo mai, magari, che
sì, ma allora hanno voluto, qualcuno secondo me ha anche voluto che si capisse male,
sì, sì, ben tanto la massa di sé capisce, poi metti in mezzo un po' di poltiglia, ti fa su un fagoteo, una
pizza, sì.
Dopo tanto è così, fai presepio,
certo.
Dio Cristo è sempre qui,
infatti. Va bene, Ivano. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao.
Infatti, appunto, ha ragione Ivano, all'inizio la notizia sulla sentenza del Corte Costituzionale era un attimino equivoca.
Ciao, Giacomo.
Ciao.
Ciao.
Io sto chiedendomi da un po' di tempo cosa aveva fatto questo individuo 2000 anni fa per essere ucciso, no? È una domanda molto elementare.
Oh, l'ho beccato quel bambino nudo, eh.
Ecco, una. Ecco, quello è già...
Cioè, almeno al giorno d'oggi ciò sarebbe causa di arresto, almeno.
Sembra che sia una cosetta abbastanza...
Sì, delicata. Ma anche se Sant'Antonio sai...
Delicata. Uno, ma state attenti, è stato crocifisso da chi?
Non si sa. Non si sa. Non si sa.
Ma lui era veramente ebreo? Questo io mi chiedo.
Ma non si sa, non è mai neanche esistito.
Ma è venuto a finire proprio a Roma. Non è
ma non si sa?
Ipoteticamente figlio di Tiberio, come Giuda ben Pantera, Iesua ben Pantera, tutti e due, chi lo sa? E se è stato impiccato, da chi è stato impiccato? Supponiamo, ipotesi, da tutti gli ebrei, sì o no? Ecco, brava gente, ma allora, lui ne aveva combinate di tutti i colori, probabilmente perché se aveva fatto tanto bene, io non credo che sia stato ripagato con tanto male, prima cosa. E dopo era ebreo, quindi è stato impiccato dagli ebrei. E gli ebrei, oltretutto, sono molto buoni, perché si vede adesso sono buonissimi, no? Con gli arabi sono ottimi. E quindi, per conto mio, hanno ricevuto quello che si meritano, parlando di causa-effetto, vi va bene?
Vabbè, se vuoi.
Tutto basta, causa-effetto, io la prendo così, eh.
Va
come
bene.
È stata passata.
Certo.
Ragazzi, vi saluto e vi ringrazio.
Buona giornata. Ciao, ciao.
Sì, beh, c'è un discorso fondamentale che Gesù Cristo non è mai esistito, di
pronto?
Conseguenza
ciao,
non si può.
Ciao, Marco.
Ciao. Ciao.
Sei venuto la musica di Natale e subito ti sei fatto vivo.
ti porto gli auguri, guarda, vivissimi di Padre Livio.
E la benedizione no?
No, adesso parlo serio, sta attento. A proposito di tutto l'argomento della prima parte della nostra trasmissione, no? Di questa sentenza della Cassazione.
Corte Costituzionale.
Della Corte Costituzionale. Quindi siamo proprio ai vertici qua, no? Dell'espressione istituzionale dello Stato.
Sì, infatti.
Ecco, perché poi, per esempio, no? Onestamente, tra virgolette, i preti dicono che una sentenza del genere è solo frutto del maligno. Adesso c'è il drago. Aspetta, adesso c'è il drago che si è scatenato, no? L'Europa che sta voltando le spalle al cristianesimo, quindi... Bene tutta l'America, là c'è lo Spirito Santo che sta assistendo i governanti.
Sì, vero.
Sì, perché adesso tirano via il matrimonio gay, vogliono tirare via l'aborto. E allora l'Europa invece c'è il Satana che sta
infettando. Vuoi che ti lega una notiziola degli Stati Uniti?
Sì.
Un trafiletto piccolo piccolo che nessuno è andato a leggersi. Allora, vediamo un attimino se scorrendo sti giornali qua riesco a leggere. Incinta se ti fai toccare. Uno studio commissionato da un deputato americano ha rivelato che i 13 principali programmi scolastici sull'astinenza sessuale, tanto predicato dal presidente Bush come prevenzione dell'AIDS, sono un concentrato di perle di disinformazione. Si dice ad esempio che l'aborto può portare al suicidio e alla sterilità, che metà dei gay americani hanno l'AIDS o che farsi toccare i genitali può portare alla gravidanza.
Questa è la cultura americana.
E questo è il contropremio, il premio che gli hanno dato i cattolici per averlo rieletto, no? Comunque, ecco, una cosa volevo dire. Ma è giusto che adesso, io dico, un prete bene o male che ha una radio in mano e fa informazioni di questo tipo, cioè dice che, per esempio, un giudice che emette una sentenza del genere, tipo quella che bisognerebbe levare i crocifissi dai posti pubblici, eccetera, è uno che praticamente fa le veci di Satana.
Sì, come
sì, no? In sostanza è questo quello che loro dicono. Il giudice facendo... Ma voglio dire, non sarebbe anche questo un reato, un'offesa a uno che in un certo senso ha il compito istituzionale di fare eseguire le leggi, di applicarle e di renderle giuste e uguali a tutti quanti?
Comunque...
Ora, visto, scusa Claudio,
dimmi.
Visto che loro dicono che bisogna, come con la Caritas, aprire le porte a tutti gli emigranti, che sono l'altra faccia di Dio, che sono il nostro Gesù Cristo, che noi dobbiamo vedere nel povero...
Basta che si mettono in ginocchio?
Allora, una società, un momento, una società multietnica, come pensano di regolarla?
Certo.
Ma col crocifisso loro? Perché a un certo punto, allora... Se dobbiamo rispettare la persona, anche tu che sei cattolico devi rispettare tutto quello che c'è dietro la persona, la sua idea religiosa, la sua idea di stato, tutto quanto. Allora, se le leggi, secondo me, sono le uniche a questo punto che, alle quali affidiamo il compito di regolare in modo corretto, istituzionale, questo convivere, che non si metta la religione a fare propaganda fideistica, che poi è quella che mette veramente uno contro l'altro, che mette una religione contro l'altra, che mette una istituzione contro... voglio dire, se loro adesso si comportano così davanti a una sentenza della Corte Costituzionale e dicono ma voi rappresentate Satana e questo è il maligno che sta veramente sovvertendo la legge di Dio, eccetera, voglio dire, state attenti perché non è solo una istruzione e religiosa quella che fate, incide anche dal punto di vista istituzionale.
Devo chiudere, Marco.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie. Ciao.
Niente, io prima di mandare pubblicità immediatamente, ma vi ricordo che la diocesi cattolica di Orange County in California ha battuto la diocesi di Boston. La diocesi di Boston ha pagato 85 milioni di dollari per risarcimento per i preti che hanno stuprato i bambini. Ebbene, la diocesi invece della California, dell'Orange County, ha pagato 100 milioni di dollari. Un'altra cosa, la Gatto Trocchi sta insegnando il satanismo ai preti cattolici, ma questo magari ve lo farò un'altra volta. Ciao a tutti,
ciao.
Vi do appuntamento per stasera e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao, alle 19 sono qua, ciao.